Geronimo. Storia e memoria con Brigitte Schwarz.
Piaccia al Redentore divino, sulle cui labbra risuonarono le parole beati i fascisti, illuminare i potenti e i condottieri dei popoli, dirigere i loro pensieri, i loro sentimenti e le loro deliberazioni, renderli interiormente ed esteriormente vigorosi e saldi contro gli ostacoli, le diffidenze e i pericoli che intralciano la via alla preparazione e al compimento di una giusta e durevole pace.
Era la voce di Pio XII nel radiomessaggio del 1944. Lo scorso 2 marzo tutti gli archivi vaticani, a cominciare dall'archivio segreto, hanno aperto alla consultazione degli studiosi i documenti relativi al suo pontificato dal 1939 al 1958. L'evento ha avuto un'ampia eco mediatica, soprattutto in relazione alla discussa questione dell'atteggiamento di Eugenio Pacelli nei confronti della Shoah. Con gli apologeti da un lato, tesi a rivalutarne la figura e l'opera, allo scopo di metterne in luce l'azione a favore degli ebrei perseguitati, e gli accusatori dall'altro, dopo la presentazione negli anni 60 della controversa pièce teatrale del drammaturgo tedesco Rolf Hochhuth, Il Vicario, e i libri degli storici Cornell e Goldhagen, che hanno contribuito ad alimentare la leggenda nera sul pontefice. Dopo i lavori proposti dalla storiografia più accreditata, l'impressione è che il quadro generale sia già delineato. Infatti, proprio in relazione al genocidio degli ebrei, i documenti vaticani sono in parte noti. Non è ormai in questione né il silenzio pubblico di Pacelli sulla Shoah, né il suo personale orrore per quel che stava avvenendo nei territori occupati dai nazisti, né gli sforzi diplomatici attivati per attenuarne la portata. Ma ora, con l'accesso alla documentazione, si potranno articolare meglio le ragioni dell'atteggiamento del Papa, la persistenza nella sua mentalità degli stereotipi antisemiti, la nostalgia del regime di cristianità, la paura del comunismo, stabilendo con maggior precisione il ruolo di questi elementi nella linea vaticana. In questo filone di studi si inserisce il nuovo libro dello storico David Bidussa, La misura del potere, Pio XII e i totalitarismi tra il 1932 e il 1948, pubblicato dalla casa editrice Solferino. Interrogando i documenti, molti inediti, alcuni recentemente desecretati, David Bidussa affronta la questione dell'azione della Santa Sede rispetto ad alcuni punti di svolta nella storia del Novecento: l'ascesa dei totalitarismi, la Seconda Guerra Mondiale, l'incerta ricostruzione postbellica con la nuova realtà bipolare. In mezzo e trasversalmente a tutti questi diversi scenari, la condizione dei mondi ebraici in Europa, spesso attori passivi di un percorso di lacerazione del continente. Ne parliamo con David Bidussa e con lo storico Daniele Menozzi, autore di studi e ricerche sulla storia della Chiesa nel Novecento. David Bidussa, perché un libro intitolato Pio XII e i totalitarismi?
Io ho pensato due cose, che indubitabilmente l'attenzione che sarebbe determinata con l'apertura dei nuovi archivi il 2 marzo, in gran parte sarebbe stata concentrata sul tema dello sterminio, sul problema della seconda guerra mondiale. E io penso, in linea di massima, che quello sia un tema, ma non sia l'unico tema, e forse in un qualche modo va anche visto dentro un'epoca. Per cui a me sembrava che avesse più senso interrogare le inquietudini, le riflessioni di carattere lungo del mondo della Chiesa dentro una crisi internazionale all'interno della quale la Chiesa si è mossa, ha preso delle decisioni, ha avuto anche delle incertezze, ha dovuto scegliere, si è dovuta porre dei problemi. E il problema era se tutto questo percorso includeva o non includeva, o quando cominciava a includere, chiedersi se il proprio approccio alla realtà politica che si poneva di fronte al mondo poneva il problema di dover rivedere alcune categorie delle proprie modelli interpretativi o delle proprie convinzioni o delle proprie certezze. Quindi il problema non è se improvvisamente accade un fenomeno e tu improvvisamente devi prenderne atto e tenti di rimediare, ma è nel tempo medio-lungo come tu rifletti, che tipo di giustificazioni ti dai, che tipo di scelte fai, perché le fai. Quindi in una dimensione in cui si parte dal presupposto che tu sai dove ti stai muovendo, hai una buona informazione su quello che sta avvenendo e decidi di muoverti in un certo modo.
E lei ha preso le mosse dal 1932 per arrivare al 1948, quindi due date, perché proprio queste due date?
Prima data, in un qualche modo si trattava di capire come veniva valutata la crisi che c'era di fronte. Il testo del 32 non è più significativo di tanti altri, però è abbastanza significativo per collocarlo in un tempo. Quel tempo dice questo, che se noi stiamo a considerare il rapporto che il mondo, che la Chiesa tiene con i fascismi o con i movimenti fascisti in Europa, c'è un primo momento di crisi che è diverso rispetto a due o tre anni prima, quando la Chiesa fa il concordato, per esempio, con lo Stato italiano. Lì si apre un contenzioso, già a partire dal 1930-31, dove il problema è se la Chiesa può sopportare dei limiti che lo Stato gli pone. Contemporaneamente c'è una ascendenza sul tema dei pericoli che la Chiesa intravede. In quel testo il pericolo fondamentale che si enuncia in quell'enciclica è il pericolo sostanzialmente dell'ateismo e del comunismo. Quando viene scritto quel testo siamo a 7 mesi dalla presa al potere di Hitler, con un movimento che è in ascesa e con le destre che sono in ascesa in Europa. Dall'altra, perché ho scelto il 48? Perché il problema, secondo me, non era la fine della Seconda Guerra Mondiale, era quale tipo di quadro la fine di quel conflitto apriva, dove c'erano i luoghi di conflitto culturale, ideologico, emozionale. Per la Chiesa quel punto aveva due geografie. Aveva dove finiva il confine dell'Europa e dove sarebbe dovuto finire il confine dell'Europa, da una parte, e quindi vuol dire tutto il tema dell'Est Europa, dall'altra voleva dire come te ti regolavi in Medio Oriente, dove cambiava la geografia.
Certamente. Daniele Menozzi, dunque non si può isolare il periodo 1939-1945, come diceva poco fa David Bidussa, dallo svolgimento storico precedente, anche successivo.
Sì, sono assolutamente d'accordo su quello che ha detto finora Bidussa, e cioè sul fatto che l'apertura degli archivi di Pio XII consente di affrontare una pluralità di problemi anche diversi rispetto a quelli che finora hanno prevalentemente attratto l'attenzione degli studiosi, e sul fatto ancora che il totalitarismo costituisce appunto uno di questi problemi su cui conviene concentrare l'interesse per capire come dagli archivi, dai nuovi documenti, possa risultare una nuova conoscenza su una questione che è certamente una questione centrale. Sul tema della periodizzazione, ma del resto lo stesso Bidussa mi sembrava piuttosto duttile su questo, sul tema della periodizzazione si potrebbe forse porre qualche questione. Certamente il problema va posto sul lungo periodo, non è un problema che può essere concentrato solamente negli anni della guerra, va visto prima della guerra e va visto anche dopo la guerra. Forse un filo conduttore che potrebbe aiutarci a capire una periodizzazione con più precisione, anche se quella proposta da Bidussa va comunque nella direzione di allargare il quadro, ecco, forse un filo conduttore potrebbe essere quello del modo con cui la parola totalitarismo entra all'interno del discorso pubblico ed ufficiale del papato e più in generale dell'autorità ecclesiastica, perché appunto il totalitarismo è una categoria politica nuova e dunque capire quando, come, perché questa categoria viene recepita all'interno dell'insegnamento ufficiale della Chiesa, credo che possa aiutarci a giungere ad una periodizzazione più precisa di questa questione giustamente ritenuta centrale nel libro.
David Bidussa, a proposito di totalitarismi, nel libro sulla base della documentazione lei ha analizzato l'atteggiamento della Chiesa verso il nazismo e il comunismo. C'era differenza?
Per i documenti che io ho visto mi sembra che ci sia una differenza di questo tipo. La Chiesa ha un atteggiamento di verticalità e di rifiuto verticale, cioè di non considerare nemmeno che si possa arrivare in una qualche forma, se non di accordo, diciamo perlomeno di armistizio, con l'ideologia di tipo comunistico. Nei confronti dei fascismi ha tutta una serie di problemi, perché non c'è un rapporto né semplice né pacifico, anzi c'è un rapporto anche altamente conflittuale, molto guardingo in ogni caso. Quindi non è che il rifiuto del primo tipo significa spostarsi e collocarsi nel secondo tipo, ma la differenza secondo me consiste nel fatto che comunque verso quel tipo di esperienze e politiche di tipo totalitario si pensa che una qualche forma di accordo o quantomeno di possibilità di definizione di campi di intervento sia possibile, il che non vuol dire che la Chiesa si nasconda quali sono le caratteristiche di potere che hanno quei tipi di sistemi politici. Però, a differenza dell'atteggiamento che si ha rispetto al comunismo, di là c'è quantomeno la ricerca di un possibile punto di incontro, sapendo che appunto è un punto di incontro problematico, sapendo che è un punto di incontro sempre molto sul filo del rasoio, molto pericoloso per certi aspetti, ma non viene escluso a priori. Se io devo stabilire una differenza, credo che questa differenza in un qualche modo abbia un peso, non possa essere semplicemente rubricata come una differenza di tipo marginale. Si tratta di capire perché, si tratta di capire quali tempi ha, che cosa determina dal punto di vista delle scelte e degli atteggiamenti, ma comunque questa differenza c'è e quindi si tratta di valutarla.
Si può dire, Daniele Menozzi, che ci fu una convergenza con il nazismo in funzione anticomunista o è eccessivo?
No, si può dire certamente, basta pensare che Pio XI, al momento in cui accede al governo Hitler, pronuncia un elogio del Führer dicendo che è l'unico capo di Stato che attualmente in Europa combatte efficacemente il comunismo. Dunque è evidente l'atteggiamento favorevole che vi è anche nei confronti del nazismo al momento della conquista del potere da parte del nazismo, proprio perché viene percepito come un ostacolo all'avanzata del comunismo verso il quale c'è un rifiuto incondizionato. Quello che merita, credo, di essere sottolineato è il fatto che nel corso del tempo Pio XI cambia atteggiamento nei confronti del nazismo, si rende via via, man mano che passano gli anni 30 e man mano che ci si avvicina alla fine del suo pontificato, si rende conto del carattere radicalmente anticristiano del nazismo e dunque comincia a prendere atto e anche a manifestare pubblicamente la incompatibilità tra cristianesimo, cattolicesimo e nazismo. Occorre aggiungere qui altre due distinzioni, cioè questa presa di coscienza del Papa è una presa di coscienza che non è condivisa dalla Santa Sede e da altri organi di governo della Chiesa universale. Vi è certamente nella Curia Romana qualche corrente che sostiene il Papa in questo suo itinerario, ma non è condiviso, soprattutto non è condiviso dalla Segreteria di Stato, allora condotta da Pacelli, che non a caso, una volta diventato Papa, riprenderà il tentativo di giungere ad un modus vivendi, a trovare un terreno d'intesa nei confronti del nazismo. Occorrerà rendersi conto che l'operazione Barbarossa, la crociata lanciata dai nazisti contro l'Unione Sovietica, non ha nulla a che fare con il cristianesimo, perché anche Pacelli cominci a mutare la sua linea di governo e proporre una equiparazione, una identificazione tra il pericolo comunista ed il pericolo nazista.
David Bidusa, il rapporto con i fascismi, in particolare i fascismi che assumono un volto cattolico, pensiamo alla Spagna e al Portogallo, diventa problematico nel momento in cui nel radiomessaggio natalizio del 1944 Pio XII vede la futura organizzazione dell'ordine internazionale basata su una sana democrazia. Come si spiega questa contraddizione?
Il radiomessaggio esprime una serie di valutazioni sul fatto che è corretto che ci sia un rapporto appunto di democrazia. Dopodiché però i governi autoritari, che in quel momento è quel tipo di governi autoritari, che in quel momento sono ancora potenti in Europa, vuol dire appunto Portogallo, Spagna, in quel momento, che non sono in guerra, questo è anche un altro elemento da valutare, cioè che quindi in un qualche modo assistono ma sono anche smarcati dal tema della guerra, il loro problema è quanto rappresentano un volere popolare, questo è il punto. Quindi nel radiomessaggio del 1944 il tema non è ragionare in termini di, per esempio, governo-opposizione, è il tema di quanto i governi rappresentano la volontà, soddisfano le condizioni, non mettono a rischio la vita delle persone che governano, cioè quindi per democrazia bisogna vedere in quel caso anche cosa si intende, diciamo, di cosa si popola, su quale punto si mette l'accento e si sottolinea il carattere di ciò che si chiama democrazia. Direi che in quel caso si potrebbe chiamare un'idea di autoritarismo temperato, o quantomeno dove c'è un governo forte centrale si danno alcune forme magari di rappresentanza autonoma della società civile, ma non si prevede che ci sia un'opposizione politica alla luce del sole. Cioè non, quel tipo di dichiarazione non mi sembra riscontrabile nel testo del radiomessaggio. È indubbiamente che in quel momento di guerra dire democrazia significa anche far capire quali sono le proprie propensioni, da che parte si sta, ma una volta che si è detto da che parte si sta, bisogna vedere anche con quali proposte di forma della coabitazione si sta. Cioè, quindi non l'assumerei come un dato in astratto valevole per ogni tempo. Secondo me era importante anche chi stava a ascoltare in quel momento di che cosa si faceva forte.
Con la riapertura degli archivi, Daniele Menozzi, si è riaperto il dibattito sul silenzio di Pio XII nei confronti della Shoah. È ancora il caso di porre un problema che è presente nella polemica politico-culturale, lo si è visto ancora di recente, ma che gli studi danno ormai per acquisito?
Prima pare anche a me che l'apertura degli archivi ci consenta di affrontare altri problemi su cui le conoscenze storiche sono molto più ridotte rispetto al tema dei silenzi di Pio XII, che solamente un atteggiamento apologetico può ormai negare, dal momento che non la parola ebrei, giudei, ebraismo, giudaismo non si trova mai nel discorso pubblico di Pio XII prima della fine della guerra. Dunque il problema dal punto di vista degli studi è sostanzialmente risolto, anche se certamente l'apertura degli archivi ci potrà portare tante nuove conoscenze specifiche, particolari, mettere a punto il quadro, ma certo non mutare il giudizio che ormai gli studiosi hanno definito.
David Bidusa è d'accordo.
Allora, diciamo così, io penso che spesso sull'immagine dei silenzi si è pensato che ci fosse un non intervento assoluto o ci fosse un assenso di quello che avveniva. Non è andata così, cioè non vuol dire che in assoluto dobbiamo pensare che il fatto di non aver detto esplicitamente alcune cose nel corso della guerra la Chiesa non abbia poi avuto degli atteggiamenti anche di salvataggio, di protezione. Magari possiamo valutarle in che condizioni l'ha fatto. Possiamo valutare, per esempio, cosa hanno pensato i suoi attori principali. Direi che il problema, però, a me sembra che se si deve fare un'analisi non tanto del silenzio, ma delle scelte fatte in quel momento, allora io direi così. La Chiesa ha salvato moltissimi ebrei, per esempio. Il problema era però in che modo li salvava, facendosi quali domande. Vi faccio un esempio banale che io ho trovato fra i documenti. A un certo punto il nunzio apostolico in Gran Bretagna fa sapere al segretario di Stato Maglione, siamo nel luglio del 1944, la richiesta che la Chiesa intervenga a Budapest per salvare dalla deportazione una fetta importante della popolazione ebraica di Budapest, e la risposta che gli arriva ufficiale dalla segretaria di Stato non è il rifiuto. Nella risposta si dice: guardate, la Chiesa qualcosa ha fatto, e in effetti qualcosa ha fatto, ma la domanda successiva è interessante. La domanda che si pone la segreteria di Stato nella persona di Maglione è: benissimo, ammettiamo che noi facciamo questo intervento, queste persone le salviamo, queste persone dove andranno dopo? Perché il nostro problema è dove dopo andranno. Il nostro problema è se per caso alcuni di loro finiranno in Palestina. Allora lì c'è un problema enorme su cui noi non siamo d'accordo e su cui non dobbiamo muoverci, perché questo non avvenga. Allora il problema è, di nuovo, tu in guerra e decidi alcune cose anche in base al dopoguerra che ti immagini, in base a quanto discuti delle tue categorie, in base alle questioni che ti poni per dopo. È per quello che io arrivo fino al 1948, perché il tema è il successivo alla guerra, e non è se tu non sai quello che avveniva, è cosa ti immagini che debba essere il dopoguerra.
Daniele Menozzi, l'antigiudaismo come criterio che guida il rapporto con gli ebrei continua a condizionare anche dopo la guerra la posizione della Santa Sede, in particolare verso la costruzione dello Stato di Israele?
Sì, mi pare interessante quello che diceva poco fa Bidus, cioè appunto noi abbiamo ormai da tempo chiarito le ragioni per cui Pio XII si è comportato nei confronti della Shoah nel modo in cui si è comportato, e cioè anticomunismo, antisemitismo, persistenza di una prospettiva di cristianità, ancora ecclesiocentrismo. Gli studi hanno ormai da tempo appunto chiarito queste ragioni. Mi pare che Bidus aggiunga un ulteriore elemento in questo quadro, e cioè accanto a questi fattori che ad esempio Nicoli nel suo libro sui silenzi dilemmi di Pio XII metteva chiaramente in rilievo, ora emerge anche un altro elemento, e cioè la questione del dopoguerra. E la questione che nel dopoguerra si pone il problema della Palestina, si pone il problema di un eventuale ingresso degli ebrei in Palestina. L'eventuale ingresso degli ebrei in Palestina riaccende un'antica questione che agli occhi della diplomazia della Santa Sede si era posta da tempo, cioè all'indomani della Prima Guerra Mondiale, cioè la questione della internazionalizzazione dei luoghi santi. Ci possiamo cioè aggiungere al quadro che si è finora definito un ulteriore tassello, e cioè che il problema della internazionalizzazione dei luoghi santi pesa anche nell'atteggiamento che Pio XII tiene nei confronti della Shoah.
Nella trasmissione di oggi abbiamo parlato dell'ultimo libro di David Bidussa, intitolato La misura del potere, Pio XII e i totalitarismi tra il 1932 e il 1948, pubblicato dalla casa editrice Solferino. Sui silenzi di Pio XII ricordo il volume I dilemmi e i silenzi di Pio XII, Vaticano, Seconda Guerra Mondiale e Shoah, di Giovanni Miccoli, pubblicato da Rizzoli nel 2000 e a Bruxelles nel 2005. Sulla relazione della Santa Sede con i totalitarismi segnalo il volume curato da Vincenzo Ferrone, La Chiesa Cattolica e il Totalitarismo, Firenze, Olschi, 2004, il libro curato da Daniele Menozzi e Renato Moro, Cattolicesimo e Totalitarismo, Chiese e Culture Religiose tra le Due Guerre Mondiali, Brescia, Morcegliana, e il libro di Daniele Menozzi, Da Cristo Re alla Città degli Uomini, Cattolicesimo e Politica nel Novecento, edito sempre da Morcegliana. Da Brigitte Schwartz, grazie per averci seguiti e buona continuazione di ascolto con i nostri programmi.